Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Spirito Santo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché sei tu la nostra speranza nel cammino della preghiera. Grazie perché sei tu che ci formi nel cuore, nella mente e nella vita. Vogliamo affidarti questa riflessione. Donaci di crescere, prima di tutto che cresca io, attraverso la condivisione, e che cresciamo tutti insieme nella preghiera di gratitudine, di lode, di benedizione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Per due o tre volte ci fermeremo sulla preghiera di ringraziamento, sulla preghiera di lode, che è una dimensione importante della preghiera, bella, gioiosa. Abbiamo detto fin dall'inizio che la preghiera ha molte sfaccettature, ha molte dimensioni, perché la preghiera è come la vita, è come l'amore, anzi è proprio l'amore dentro la vita. E per cui noi non possiamo parlare semplicemente della vita o dell'amore dicendo è questo. Invece entriamo da più parti, ci sono più aspetti che sono profondamente legati tra di loro. Uno di questi aspetti è certamente il ringraziare. Il ringraziare è una dimensione fondamentale della preghiera ed è una dimensione fondamentale della vita. Se noi prendiamo in mano il libro dei Salmi, anche per chi non è molto esperto nella preghiera dei Salmi, subito è colpito da questo fatto. Beh, in genere prendendo in mano i Salmi siamo colpiti da due cose, chi le prende in mano la prima volta. Uno è proprio il fatto che nei Salmi c'è un'insistenza nella preghiera di lode e di ringraziamento. Ci sono anche preghiere di supplica, gridi di angoscia, salmi cosiddetti sapienziali che riflettono sulla vita, su Dio, però il clima di fondo dei salmi è proprio un clima di lode, di gioia, di riconoscenza a Dio. Un'altra cosa che colpisce dai salmi, per chi li legge la prima volta, è il fatto che c'è a volte un linguaggio drastico, quasi crudele, quando si prega contro i nemici. Ma questo è un capitolo su cui non entriamo in questo momento, anche se è importante. Ecco, noi possiamo dire così, andando un po', come dire, in modo veloce, che per i salmi, ma per tutta la preghiera che troviamo nella Bibbia, che è moltissima, moltissima, perché noi troviamo il libro dei Salmi, ma poi la preghiera è per così dire disseminata in tutta la Bibbia, e al di fuori del libro dei Salmi noi troviamo tanti salmi sparsi qua e là nella Bibbia. Bene, possiamo dire che per la spiritualità biblica è impossibile pregare senza ringraziare. E se lo pensiamo bene, è anche logico, non tanto di una logica razionale fredda, ma è proprio logico per la vita. Perché? Perché il primo movimento del cuore, quando ci si apre a Dio e veramente si coglie che Dio è Dio, è chiaro che il primo movimento del cuore è la gratitudine. È un po' come due innamorati, quando uno è nel pieno dell'innamoramento, quando pensa l'altro, la prima cosa è la gioia, è la gratitudine, lo stupore. Quando l'innamorato addirittura è Dio, è logico che il primissimo movimento del cuore sia la gioia profonda, la lode, la voglia di ringraziare. Prima di mettersi a chiedere, prima di mettersi ad ascoltare, il primo movimento è lo stupore per chi crede, per chi entra nella fede. Questo lo si vede molto bene nelle persone che si convertono magari a una certa età, dopo che hanno vissuto lungamente magari nel male o comunque su altri registri. Il momento in cui sboccia la fede autentica, queste persone sono talmente afferrate dalla gioia e dalla gratitudine che chi vede dall'esterno sembra che ci sia quasi del fanatismo. Non è fanatismo, è che di fronte a Dio il primo movimento è lo stupore incontenibile. Ma notiamo che il ringraziare è un aspetto anche fondamentale dei rapporti umani, nei rapporti umani. Se scade nei rapporti umani la gratitudine, la riconoscenza e, diciamo così, una briciola di stupore, i rapporti tra le persone diventano qualcosa di freddo, di indifferente. Allora ecco che tutto va avanti soltanto sul piano quasi del calcolo, dell'efficienza. Diventano rapporti commerciali, come di fatti oggi succede molte volte. Al casello si paga, si ritira lo scontrino, si consegna lo scontrino, si paga, non c'è bisogno di dire grazie. Nei supermercati si va, si prende la merce, si passa alla cassa, non c'è bisogno di dire grazie. O meglio, ci sarebbe bisogno, ma sono rapporti, diciamo così, di tipo quasi commerciale. Sono rapporti poco umani, poco umani. Ma i rapporti umani che abbiano un minimo di profondità portano il segno della gratitudine, sempre. E possiamo dirlo così, dove c'è amore, nel rapporto c'è gratitudine. Senza che uno faccia dei ragionamenti. Quando tra due persone scade la gratitudine, state certi che è scaduto già l'amore. Quando per esempio in una famiglia non si dice mai grazie, non si dice mai per favore tra genitori e figli, tra marito e moglie, potete star certi che in quella famiglia il livello dell'amore è molto scadente. Ecco, quando invece i rapporti sono vivi nell'amore, e torno all'esempio dell'innamoramento, si sente il bisogno di dire grazie ad ogni passo. E grazie per le cose più banali, perché in realtà il grazie va al fatto che tu ci sei. Tu sei importante per me. Eccolo lì, il grazie che si avvicina al ringraziamento della preghiera. Bene, tutti noi abbiamo vissuto e viviamo certamente dei periodi della nostra vita, dei momenti della nostra vita, momenti molto forti di ringraziamento. O ringraziamento verso le persone, o ringraziamento verso Dio, o addirittura, diciamo così, il ringraziamento verso la vita. Quando siamo stati nell'entusiasmo, nella generosità, è stato un modo di ringraziare con la vita stessa che si è aperta alla generosità. Ecco, ma mi sembra che sia molto importante, anche se tutti in qualche modo abbiamo già sperimentato la gratitudine, che sia molto importante crescere nella riconoscenza per sperimentare la bellezza, per arrivare proprio al cuore della preghiera di ringraziamento. Il ringraziare di tanto in tanto è già qualcosa, ma come tutte le cose nella vita è l'entrare più in profondità che porta veramente il gusto, la verità di quella realtà che si vive. Bene, mi sembra che ci siano due caratteristiche, che adesso ve le dico con due frasi di Salmi, due caratteristiche che noi dobbiamo mettere un po' davanti ai nostri occhi come meta, camminando nella preghiera di ringraziamento. La prima, dal Salmo 145, i Salmi sono proprio una scuola di gratitudine, è un bel Salmo tutto di lode e si esprime così: «O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno», sottolineo questa parola. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Ecco, sono proprio queste due le parole che sottolineo, sempre, ogni giorno. E cioè il ringraziamento diventa profondo, autentico, nella misura in cui entra nella continuità. Ti voglio benedire ogni giorno. Cioè che a poco il ringraziamento diventi come il clima di fondo del nostro cuore. Il clima di fondo. Non è il caso di dire grazie ad ogni istante come quel muratore che sui tetti, ad ogni coppo che gli passavano, diceva grazie, Grazie, una volta che si spostavano ancora i mattoni a mano, no? Ecco, non è il caso di esagerare così, di dire grazie, ma è un clima del cuore e io vi posso garantire che se guardo indietro con riconoscenza alla mia vita e alla mia preghiera, anche solo in questi ultimi 10 anni, posso proprio dire grazie allo Spirito, grazie anche alla comunità, grazie anche a tanti giovani verso i quali mi sono trovato a condividere l'aspetto della preghiera di ringraziamento, posso proprio dire che il clima di gratitudine fiorisce più naturale adesso rispetto a 10 anni fa, per cose piccole, per cose grandi, ma soprattutto proprio come clima del cuore. Ecco, proprio perché a contatto con la parola di Dio, a contatto con i salmi, a poco il nostro cuore impara a ringraziare. Poi un'altra caratteristica del nostro ringraziamento lo esprimo con la prima frase del Salmo 137-138, un salmo bellissimo che vi suggerirò di prendere come inizio della vostra preghiera questa settimana. Comincia così: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Ecco, la sottolineatura è su questo: con tutto il cuore. Questo dice la qualità del ringraziare, la qualità della lode. Il ringraziamento diventa profondo e autentico quando sgorga veramente dalla profondità della nostra persona. Il cuore nella Bibbia, lo sappiamo, è il luogo dove nascono pensieri, sentimenti, decisioni, azioni. Ecco, ti rendo grazie con tutto il cuore, cioè non un ringraziamento per dovere, non un ringraziamento semplicemente come buona educazione verso Dio, ma come un atteggiamento che coinvolge tutto il nostro essere. Diciamo così che ringraziare è l'atteggiamento dell'amore rivestito di gioia. Ecco, è proprio l'amore che canta, l'amore che gioisce verso Dio. Ecco, noi comprendiamo che queste due caratteristiche, con tutto il cuore e poi la continuità, queste due caratteristiche del ringraziamento sono una meta a cui non si arriva né in un giorno, né in un mese, né in un anno. Questo ve lo dico perché camminiate con pazienza, anche con decisione, ma con pazienza, perché come tutta la preghiera è a poco che noi entriamo in questa dimensione della comunione e della fiducia. Così il ringraziamento. Però ogni cammino ha un primo passo. E ai primi passi, quindi si tratta proprio di cominciare con gioia e con decisione. Poi questo cammino continuerà e noi gusteremo profondamente la preghiera di ringraziamento. Ecco, a questo punto ci facciamo una domanda molto importante, e poi rispondiamo semplicemente con la Bibbia, con i Salmi. Perché è così fondamentale il ringraziare? Perché è così importante ringraziare per i Salmi, per la Bibbia in genere, e poi vedremo ancora di più per il Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento è ancora un ulteriore passo in profondità nel ringraziare. Perché è così importante? Lo dico in modo molto semplice con una battuta. Il ringraziare è fondamentale perché esprime la fede stessa. Esprime la fede, cioè, poi anche la coltiva. Dire grazie a Dio, quando noi lo diciamo non semplicemente a fior di labbra, quando diciamo grazie proprio dal profondo del cuore, dire grazie equivale a dire: io credo con gioia perché sperimento di ricevere tutto da te, sperimento che vivo grazie a te, e sento che posso affidarmi in tutto a te. Ecco, dire grazie è come dire credo, e sono contento di credere. Il ringraziare è proprio una dimensione della fede come una dimensione dell'amore. Ecco, Faccio ancora una volta un'analogia nei rapporti umani. Già nei rapporti umani, quando io dico un grazie con sincerità, perché magari ricevo in regalo, per esempio, un libro, qualunque regalo, quando io dico grazie, io esprimo qualcosa di molto grande a quella persona. Ed è chiaro che il grazie per un libro che ricevo non è un grazie che si ferma semplicemente all'oggetto libro, ma in quel grazie io dico: sono contento di essere in relazione con te, sono contento di questa tua attenzione, di questo gesto di affetto. Infatti non è la stessa cosa ricevere un libro da una persona o da un'altra. Hanno dei significati molto diversi, per cui quando io dico il grazie per qualcosa che ricevo, quello è sempre un attimo di comunione con la persona. In definitiva, io ringrazio perché l'altro si è accorto di me. Ecco perché ha una valenza molto più grande un semplice grazie del semplice oggetto che ricevo. Questo vale ancora di più nel rapporto con Dio. Il lodarlo e il ringraziarlo significa riconoscere che noi riceviamo tutto da Lui, significa riconoscere che il senso della nostra vita è custodito da Lui, che il nostro futuro è in Lui, cioè significa dirgli con gioia che tutto il fondamento di quello che noi siamo e di quello che speriamo e nelle sue mani. Ecco, ma questo lo comprendiamo a poco, il valore enorme di quello che è il ringraziare dal profondo del cuore. Vediamo allora qualche cosa di come si esprime il ringraziamento nei salmi. In sostanza ci fermiamo su un'idea o due soltanto oggi. I salmi ci fanno veramente toccare con mano come il ringraziamento in fondo sia esperienza di fede, quasi un toccare con mano le opere di Dio, se non Dio stesso. Ecco, allora mi sembra che sia molto evidente quello che sto per dire nei salmi. Israele non ringrazia in modo generico o astratto. Se fate poi attenzione nelle preghiere dei salmi, adesso lo vediamo un attimo insieme, ma Israele non ringrazia mai in modo generico, così, molto astratto. Ringrazia sempre in modo molto incarnato, perché ha sperimentato in qualche modo che Dio è intervenuto. È intervenuto nella sua storia come salvatore, come alleato, come pastore. E allora ecco, proprio grazie a questa esperienza forte che Israele ha vissuto, di qui sgorga il canto, sgorga la gratitudine. E qui si potrebbero moltiplicare le citazioni, perché lungo tutta la Bibbia noi troviamo il ringraziare proprio che nasce dall'esperienza della salvezza. Io mi limito a un ritornello che probabilmente anche voi avete nel cuore, nella memoria. Lo vediamo in due o tre passi della Bibbia, possiamo dire in due o tre salmi, e mi sembra che ci faccia capire veramente bene come il ringraziare di Israele nasce sempre da un'esperienza di Dio Salvatore. Il primo è un salmo che troviamo nel libro dell'Esodo, questa esperienza fondamentale che viene vissuto dal popolo, dalle tribù che escono dall'Egitto e che nasce proprio come popolo lì, da questa uscita dall'Egitto e poi al Sinai. Ebbene, al capitolo 15, siamo subito dopo la traversata del Mar Rosso o il Mare dei Giunchi, Mosè e il popolo cantano il canto cosiddetto della vittoria. È uno dei passi, diciamo così, più antichi della Bibbia, certamente uno dei salmi più antichi. Lo sapete che il popolo si è trovato in una situazione tragica, perché aveva di fronte l'acqua del mare e alle spalle stavano arrivando gli egiziani che li hanno rincorsi. Ecco che in questo momento Israele sperimenta, grazie ad una miracolosa bassa marea, in quel momento riesce a passare. Quando arrivano gli egiziani che passano, vengono travolti perché finisce la bassa marea. Ecco, Israele che praticamente era perso, era perso, ha sentito lì la mano di Dio e non ha più finito di cantare nella sua storia questo avvenimento di liberazione. Allora in Esodo 15 troviamo proprio queste parole: Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere, e la cavalleria egiziana che era imponente a quel tempo. Poi ecco il ritornello: mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato, è il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare. Ecco, è un canto molto semplice, ma c'è tutto l'essenziale. Israele sperimenta in un momento tragico l'intervento di Dio e allora canta: mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio e lo voglio lodare. Vedete come la lode scaturisce proprio dal fatto di aver toccato con mano l'intervento di Dio, non un ringraziare generico. Ecco, poi tutto il capitolo è un canto, lo vedete che è anche disposto sotto forma di poesia fino alla fine. Questo stesso ritornello, mia forza e mio canto è il Signore, lo troviamo poi in un altro salmo che troviamo nel profeta Isaia, Isaia al capitolo 12. La situazione è diversa, è una persona che probabilmente è stata vicina alla morte per un pericolo mortale, poi ecco sperimenta di nuovo la salute, il superamento della prova. Ed ecco allora il canto: ti ringrazio Signore, tu eri in collera con me. Ecco, noi siamo un po' abituati a questo linguaggio dove non dobbiamo pensare a Dio incollerito, ma è, diciamo così, questo salmista che sperimenta una situazione pesante e quindi la attribuisce direttamente a Dio. Ti ringrazio, tu eri in collera con me, ma la tua collera si è placata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, torna sempre questa parola. Io confiderò, non temerò mai. Ecco la fede che si esprime. Anche per il futuro io non avrò più timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Ecco, è proprio, diciamo così, la vita che diventa canto, diventa lode, perché ha sperimentato la potenza di Dio. È un ringraziare estremamente incarnato. La salvezza, noi sappiamo che adesso a volte noi sentiamo talmente tante volte questa parola che a volte non ci dice più nulla. Il primissimo significato non è completo, ma il primissimo significato di salvezza è proprio quello di essere strappati da un pericolo mortale, strappati dalla morte, quindi riscatto, liberazione. E io ricordo a questo riguardo, ricordo un episodio che quando ero piccolo mi è stato raccontato da uno zio, veramente un prozio, un fratello di mio nonno, che dà proprio l'idea di che cos'è la salvezza. Questo zio, che poi è vissuto fino a 92-93 anni, e durante la prima guerra mondiale, 15-18, era attendente di un alto ufficiale nell'artiglieria alpina. Quando c'è stata la disfatta di Caporetto, sapete che è stato un caos, è stato anche un disastro per il nostro esercito e quindi molti, molti nostri soldati sono periti nel tagliamento perché sono stati fatti crollare improvvisamente i ponti, quindi molta gente uccisa ma molta gente anche annegata nel fiume. Bene, è successo che questo colonnello è tutto nel caos, sono finiti nel fiume e stava per annegare. Questo mio zio, diciamo così, gli è andata bene, comunque è riuscito in fretta a spogliarsi dello zaino, dei vestiti, perché chiaramente imbardati e nell'acqua vai a fondo più in fretta, è riuscito ad acciuffare questo ufficiale, questo colonnello, e poi aggrappandosi alla coda del mulo, l'artiglieria alpina avevano i muli, il mulo ha preso la direzione giusta, è riuscito ad attraversare tutto il fiume e si sono salvati. Bene, quest'uomo, questo ufficiale, ha avuto talmente la persuasione di essere salvato, ecco, la parola proprio salvato, che immediatamente quando c'è stato il congedo ha firmato, diciamo così, una specie di pensione, un assegno che arrivava tutti i mesi a questo mio zio e gli è arrivato fino alla morte. Quando il colonnello è morto l'ha lasciato, diciamo così, come testamento ai figli: voi gli pagherete tutti i mesi un tot a questo uomo che mi ha salvato la vita. Ecco, per dirvi come un uomo che ha sperimentato ormai la morte vicina, salvato, per tutta la vita ha sentito il bisogno di esprimere la gratitudine mandando un assegno mensile praticamente per 70 anni di seguito. Bene, quando si dice salvezza non si dice soltanto questo, in senso cristiano è anche qualcosa di più, perché la salvezza di Dio è addirittura Dio che arriva a comunicarsi. Però il primo significato è questo: essere strappati da una situazione impossibile, ciò che sperimenta Israele. E ancora nel Salmo 118 troviamo ancora questo canto. Nel Salmo 118 le parole le ricordiamo anche bene perché lo cantiamo sovente nella liturgia: il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, e io ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, sei stato la mia salvezza. Ecco, questo ritornello che più volte noi incontriamo dice qualcosa di fondamentale della storia di Israele. Israele, possiamo dire così, in sintesi, non ringrazia a occhi chiusi, tanto per ringraziare. Non ringrazia per niente. Ringrazia perché ha fatto esperienza di Dio, esperienza di salvezza. E notate che ripetendo più volte nella sua storia questa esperienza di Dio, impara a conoscere Dio come Salvatore. Chi è il mio Dio? È colui che mi ha salvato e che continua a salvarmi. È un Dio che si prende cura di me, è un Dio affidabile. E allora ecco, possiamo proprio dire così, che il ringraziare canta l'esperienza di Dio e canta l'affidabilità di Dio. Ecco perché è fede, perché dall'esperienza di salvezza vissuta questo canto diventa proprio fiducia, diventa affidamento per il presente e per il futuro. Il ringraziamento è fede in atto, è fede in atto. È come dire: io credo, Signore, e ne ho tutti i motivi per credere e per fidarmi di te, ne ho tutti i motivi. E allora ecco perché troviamo, per esempio, nel Salmo 68, troviamo quasi una descrizione di Dio, no? Dopo una lunga esperienza, ripetute esperienze di salvezza, arriva a cantare così. Nel Salmo 68, nei primi versetti, si dice, e l'invito alla lode: cantate a Dio, inneggiate al suo nome, gioite davanti a Lui. Poi verso la metà del Salmo i motivi, ed è ancora sotto forma di canto, di lode: benedetto il Signore sempre, ha cura di noi, il Dio della salvezza. Ecco, chiamato così, ha cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva, il Signore Dio libera dalla morte. Ecco, non potrebbe essere detto in modo più pieno che Dio è un Dio che salva e che si prende cura del suo popolo. Questo dunque è il primo fondamentale motivo per cui Israele canta a Dio il suo grazie, ringrazia, loda, benedice Dio. E questo è un motivo che rimarrà fino alla fine, rimarrà ancora nell'Eucaristia, Il grazie, ne parleremo la prossima volta, il grande grazie per il dono della redenzione, per il compimento della salvezza in Gesù. Poi, a partire di qui, dall'esperienza della salvezza, ecco che Israele allarga, diciamo così, lo spazio della gratitudine. A poco arriva a ringraziare, diciamo così, di tutto. Quando diventa chiara, più chiara la fede in Israele, che Dio non è soltanto il Dio di Israele, ma è il Dio addirittura creatore di tutto l'universo e di tutti i popoli, allora ecco, Israele si incanta a ringraziare per la bontà della creazione. E voi l'avrete già notato come ci sono interi salmi che cantano alla creazione, alla natura, all'universo, con una poesia altissima. Il Salmo 29, uno dei più antichi e più semplici, dove si parla del tuono, della tempesta, della forza di Dio che si esprime nella natura, e a un certo punto si dice che Dio è seduto sulla tempesta, per dire che veramente ha tutto nelle mani. Il Salmo 19, il Salmo 8. Il Salmo 8 è proprio un incanto. Signore Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Il Salmo, vi leggo due versetti del Salmo 104. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Tu stendi il cielo come una tenda. Ecco, come se fosse una tenda da dispiegare. Cammini sulle ali del vento. Ecco, e poi c'è tutto un grandissimo inno alla creazione, alla vegetazione, agli animali, sapendo che quando Israele canta alla creazione ha sempre molto chiaro che tutta la creazione è finalizzata ad un punto, che è l'uomo, è l'ambiente dell'uomo. E allora l'uomo si guarda intorno nello stupore. Lo stupore è anche di Dio per la sua creazione, e l'uomo canta e ringrazia. Il Salmo, stupendo, il Salmo, questo Salmo che vi ho citato, 104, alla fine il salmista quasi non ne può più dalla meraviglia, dalla gratitudine, e conclude così: voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. La mia gioia è nel Signore. E c'è proprio tutta la vita in questo canto. Ecco, questo è un campo amplissimo anche per noi nella riconoscenza. Credo che qualcuno sia più sensibile a ringraziare per la natura, ma tutti dobbiamo abituarci a stupirci come dei bambini di fronte alla bellezza del creato. Poi gradualmente, è venuto fuori già anche a scuola di Bibbia, Israele scopre l'importanza di ogni singola persona nel popolo. Prima di tutto Israele ha davanti il popolo, quindi è sempre l'insieme che conta davanti a Dio. Ma a un certo momento, diciamo verso il 600 circa avanti Cristo, si scopre anche tutta l'importanza di ogni singola vita, di ogni singolo individuo. In particolare lo vediamo in Ezechiele, ma anche in Geremia. Ecco allora che troviamo anche nei salmi dei salmi al singolare. Per esempio un salmo stupendo che è stato commentato anche una sera ai Vespri, dove il salmista ringrazia per la sua vita personale. Dio non si prende soltanto cura del popolo in generale, ma della mia vita. E allora ecco, Signore, Tu mi scruti e mi conosci, sai tutto di me. E poi a un certo punto del Salmo l'entusiasmo: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Ecco, poi si rende conto che questo prodigio è partito da lontano, perché Dio è all'origine della sua vita. Allora ti lodo perché sei tu che mi hai tessuto nel seno di mia madre, no? Ecco, l'individuo singolo che ringrazia per la sua vita. C'è poi un salmo che è brevissimo, come alcune poesie di Ungaretti, che sapete sono fatte da un versetto o due. Bene, c'è anche un salmo alla Ungaretti, brevissimo, però molto importante, perché dice alla fin fine, in sintesi, il motivo radicale della gratitudine. È il Salmo 117. dice proprio perché Israele sente il bisogno di ringraziare. Ecco, ve lo leggo perché è proprio fatto di appena due versetti. Il primo è l'invito a tutti i popoli a lodare. Il secondo versetto dice il perché. Lodate il Signore, popoli tutti, non solo Israele. Voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Sono parole molto semplici, però vorrei sottolineare ancora una volta, non sono parole generiche. Israele ha sperimentato che l'amore di Dio è forte, è fedele, è un'esperienza, non è un'idea. Non è un'idea. Possiamo dire così, che Israele cammina e riposa su questo amore forte di Dio, su questo amore fedele di Dio. Per questo l'esigenza di lodare, di ringraziare, urge sempre nel cuore del popolo e dei singoli. Ecco, e qui vorrei farvi notare ancora un ultimo passaggio. È talmente forte la percezione dell'amore di Dio e della fedeltà di Dio che Israele, anche i salmi, adesso stiamo parlando dei salmi, anche quando Israele o il singolo vivono dei momenti di prova, di sofferenza anche molto grave, ecco, Israele talmente si fida di Dio, ha fiducia che Dio interverrà, che anche lì si comincia già a ringraziare. In quasi tutti i salmi di supplica e di lamentazione, verso la fine c'è una promessa di ringraziamento. Quando è nell'angoscia Israele non ringrazia, quando è nell'angoscia e grida, è molto umano. Però ha talmente la fiducia più profonda dell'angoscia che già dice, Signore, quando tu mi avrai liberato, io andrò in mezzo all'assemblea dei miei fratelli e ti offrirò un sacrificio di lode e ti ringrazierò con tutto il cuore e inviterò tutti a ringraziare con me. Ecco, com'è umana la Bibbia, com'è umana la Bibbia. Quando c'è angoscia si grida, ma è talmente forte la fiducia che c'è già la promessa della lode e del ringraziamento. Tipico è proprio il Salmo 22, il Salmo di cui alcuni versetti gli evangelisti ci riportano che Gesù ha pregato sulla croce, che comincia proprio nel grido di angoscia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? A metà Salmo, e poi il Salmo va avanti con questo tenore, a metà Salmo la promessa di lode. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Ecco, questo desiderio, che diventa una promessa, come se Dio avesse già esaudito. Tanto Israele ha bisogno di ringraziare. Ecco, per oggi ci fermiamo qui. Io spero che sia passato il messaggio, questo messaggio, che Israele ringrazia per dei motivi concreti, concreti. E questi motivi sono motivi che educano la sua fede. Esprimono la sua fede. Allora vi lascio due piccoli impegni gioiosi per la preghiera, per la prima parte della preghiera, prima di aprire la parola di Dio. Uno riguarda i rapporti umani. Lascio sempre questo impegno perché mi sembra che sia piccolissimo, ma molto utile. Proviamo nella giornata a dire almeno un grazie, uno. Poi se ne diciamo di più va anche bene, ma proviamo nella giornata a dire almeno un grazie di vero cuore, o in famiglia, o in comunità, o con gli amici, o sul lavoro, un grazie che sia però un piccolo punto di comunione con quella persona, che non sia soltanto galateo, ma che sia un momento in cui il cuore esprime verso quella persona, diciamo così, la gratitudine profonda per essere amico, amica di quella persona, che sia come un ponte di comunione, un vero incontro. Questo ci aiuta molto e ci sensibilizza a non essere banali nei rapporti. E se noi non siamo banali nei rapporti, sarà più facile anche essere un po' più profondi nel rapporto con Dio e nella preghiera. Per la preghiera, anziché iniziare con un canto allo Spirito Santo, un inno allo Spirito, questa settimana io vi invito a iniziare con un salmo. Un salmo che voi rivolgete allo Spirito, un salmo di ringraziamento. Io ve ne suggerisco due, ma se voi ne avete in mente qualcun altro, scegliete tranquillamente qualche altro salmo. Uno è proprio, come dire, stato assunto dalla liturgia della Chiesa come inizio della preghiera, viene chiamato salmo invitatorio, cioè che invita a pregare, ed è il salmo 190 o 100. È molto bello perché dice proprio: presentatevi al Signore con esultanza. È un invito a cominciare la preghiera con gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi. Poi dice poco più avanti: varcate le sue porte con inni di grazie. Voi traducete così. Ecco, varca la porta della preghiera dalla tua superficialità verso la comunione con Dio con inni di grazie, con la lode nel cuore, con la gioia nel cuore per essere in preghiera. Oppure anche il Salmo 137-138 che comincia con quel versetto: ti rendo grazie Signore con tutto il cuore. Dopo aver pregato il Salmo ed esservi fermati un istante su qualche versetto, provate a farvi questa domanda molto semplice, in docilità allo Spirito: di che cosa desidero ringraziare in questo momento? Di che cosa desidero ringraziare? E lasciate libero il cuore per 5-10 minuti o per cose molto semplici. Un incontro che avete vissuto, un gesto di gentilezza, un sorriso, qualcosa che avete visto nella natura. Oppure magari anche qualcosa di molto grande, vi viene in mente qualcosa della vostra vita che è stato superato con l'aiuto di Dio e degli altri. Allora immergetevi in una riconoscenza profonda, cercando che sia proprio un momento di comunione con lo Spirito Santo, un momento di comunione con Dio. Ecco, e così cominciamo con i primi passi nella preghiera di ringraziamento e di lode. E concludiamo proprio con una preghiera di ringraziamento insieme. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tutta la Bibbia ci educa a benedirti, a lodarti. Grazie anche perché Maria, con il suo Magnificat, è una scuola meravigliosa di gratitudine. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo lo Spirito Santo che sei il maestro instancabile della nostra preghiera e della nostra fede. Grazie perché sei tu che costruisci la preghiera in noi. Grazie che sei tu che apri il nostro cuore e la nostra mente alla preghiera di Gesù, alla preghiera da figli. Grazie che in noi gridi Abba, Padre. Donaci il silenzio interiore perché ascoltiamo questo grido, lo facciamo veramente nostro. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, richiamo in breve le due o tre idee su cui ci siamo fermati la volta scorsa, iniziando già a parlare sulla preghiera di ringraziamento. La volta scorsa abbiamo detto anzitutto che ringraziare non è semplicemente un dovere o una specie di buona educazione spirituale, è proprio un bisogno del nostro cuore, è una dimensione fondamentale sia in rapporto a Dio, la preghiera, ma sia anche nei rapporti umani. E dicevamo, in fondo il ringraziare è un aspetto dell'amore. Quando tra due persone non c'è più riconoscenza, è segno che l'amore è scaduto. Perché quando c'è amore, c'è gratitudine, già nei rapporti umani. Nel rapporto con Dio, la gratitudine si esprime come stupore, come meraviglia, di fronte all'amore infinito che si prende cura di noi. Poi ci siamo fermati su un secondo passaggio, il più importante. abbiamo preso in mano alcuni passaggi della Bibbia, in particolare dei Salmi, dicendo che Israele non sa pregare senza ringraziare. Chiaramente implora, chiede perdono, cerca il volto di Dio. Nei Salmi troviamo tutti gli aspetti della preghiera, ma il sottofondo dei Salmi è la preghiera di lode e di ringraziamento. Israele non sa pregare senza lodare e ringraziare. E dicevamo che Israele non ringrazia a occhi chiusi, così, perché bisogna farlo. Ringrazia a occhi ben aperti. Ringrazia perché fa esperienza di Dio, che si prende cura di lui, che lo libera, che gli dà una terra, che gli dà stabilità, che lo perdona. Ecco, sperimenta il suo Dio come forza e come canto, come salvatore. E poi ci dicevamo ancora che la preghiera di lode e di ringraziamento è vissuta da tutti, in fondo, almeno a sprazzi, ma ciò che è importante è arrivare a crescere, a progredire verso una meta, che è il vivere il ringraziamento come atteggiamento continuo e come atteggiamento che coinvolge tutto noi stessi. Ecco, ti rendo grazie con tutto il cuore, e tutta la vita che deve diventare un ringraziamento. Continuiamo oggi partendo da un'osservazione molto concreta e poi facendo alcuni passaggi così collegati tra di loro. La prossima volta invece ci fermeremo sul ringraziamento nel Nuovo Testamento, perché mi sembra che meriti la pena dedicare un incontro al ringraziamento, almeno sul Vangelo, sulle lettere. Ecco l'osservazione da cui desidero partire e che è molto concreta. Guardando alla vita, guardando a noi stessi e alla nostra vita, noi possiamo dire che ognuno di noi sceglie, e sottolineo proprio questa parola perché anche se si possono fare delle precisazioni, però è giusto dirlo, ognuno di noi sceglie tra due atteggiamenti opposti di fronte alla vita, alla realtà, alle cose che succedono, alle persone. Esistono due atteggiamenti fondamentali, anche se ci sono delle sfumature diverse, ma essenzialmente sono due: il ringraziare e il lamentarsi, che sono proprio due maniere di guardare alla vita e due maniere di affrontare la vita. Quando dico ringraziare, noi possiamo anche dirlo con altre parole simili, che vuol dire vivere di speranza, guardare alla vita con un clima di serenità e di gioia, fiducia, l'essere positivi e ottimisti. Ecco, ma io tutti questi atteggiamenti li chiamo ringraziare, un modo di guardare alla vita. Oppure il modo opposto è il lamentarsi, che possiamo anche esprimerlo così: sfiducia, un certo pessimismo di fondo, vivere di pretese, vivere di delusioni. Ecco, una maniera totalmente diversa. E anche se ci sono sfumature, sono proprio questi i due atteggiamenti di fondo. Qualcuno può dire: no, io conosco delle persone che invece vivono in una specie di indifferenza a tutto. Ecco, io farei notare che l'indifferenza è veramente una scorza tristissima, ma non è un atteggiamento a metà tra il ringraziare e il lamentarsi. L'indifferenza, che è la peggiore lebbra che esista sulla terra, non è neutralità. L'indifferenza è il livello infimo rispetto, diciamo così, al lamentarsi. Io non mi aspetto più niente dalla vita e quindi neanche più mi lamento. Questo è l'indifferenza. Quando si vive in una specie di, come dire, di aburia, di indifferenza a tutto quello che accade, questo è proprio il livello più basso, no? Poi esiste solo più la disperazione. Ecco, per dire come questi due atteggiamenti, o ringraziare o lamentarsi, sono proprio, come dire, di tutti, e noi siamo chiamati a scegliere tra questi due, perché è vero che ci sono molti condizionamenti, ma poi siamo noi chiamati a scegliere e a educarci. Questo per tutte le cose più piccole e più grandi. Piove. Ecco, c'è la persona che dice, ma guarda, devo prendermi l'ombrello, comincia a lamentarsi, no? E la giacca a vento. Oggi avevo pensato di uscire in maglione, devo cambiare tutti i programmi. Un modo di lamentarsi. Di fronte alla stessa pioggia, la persona dice, guarda che bello, c'è un inquinamento pazzesco, ci purifica l'aria, irriga i campi, crea riserve idriche di acqua per l'autunno, no? Poi la pioggia crea anche un certo clima che raccoglie, no? Fa essere meno dispersivi, e può trovare anche altri motivi. Ecco, una cosa molto semplice come la pioggia, ma cose ancora più semplici o più grandi, noi inevitabilmente prendiamo posizione, in un atteggiamento o nell'altro, anche senza accorgercene. Questi due atteggiamenti opposti si notano in modo chiarissimo, per esempio, negli anziani. Io non so se voi avete vicino a voi o comunque conoscete degli anziani con cui venite spesso a contatto. È molto chiaro, perché lì si trova l'esito di come uno ha scelto nella vita. Allora, nelle persone anziane, sicuramente voi conoscete dei vecchietti o delle vecchiette, delle persone serene, piene di riconoscenza di tutto e di tutti, tutto è motivo per ringraziare, sono sempre pronti a vedere il lato bello dei nipoti, dei figli, della televisione, di ciò che succede, e altri vecchietti invece che vivono nel brontolare dal mattino alla sera di tutto e di tutti. Per qualcuno diventa addirittura come una seconda natura, e la vita diventa pesantissima. Per chi lo vive e per chi è vicino a queste persone. Bene, partendo da questa osservazione, io vorrei dire che questi due atteggiamenti opposti non sono un destino che ci piove addosso. A uno succede così, a un altro succede cos'ha. E nemmeno dipende soltanto dal carattere o dall'educazione. Uno ha un carattere più positivo, l'altro ha un carattere più negativo. Certo, questo influenza, non è questo. È invece veramente una scelta che ognuno di noi può fare. Noi possiamo scegliere di educarci a un atteggiamento positivo, di riconoscenza verso la vita, verso gli altri, verso Dio, oppure possiamo scegliere di deformarci, perché si tratta di una vera e propria deformazione. Noi siamo creati per la lode, non per il lamentarci, oppure possiamo scegliere di deformarci verso un atteggiamento di sfiducia, di amarezza verso la vita. C'è qualcuno che veramente sembra perennemente offeso nei confronti della vita. Bene, la preghiera di ringraziamento trovo che ci aiuta, quasi ci dà la chiave per capire meglio la differenza tra questi due atteggiamenti fondamentali. Ecco, attraverso proprio la preghiera di ringraziamento noi riusciamo a capire qualcosa di più di questi due atteggiamenti opposti. E allora vediamoli un istante. Il ringraziare significa guardare la vita e affrontare la vita come un dono. Ecco, credo che la differenza fondamentale sia questa. Il guardare la vita come un dono, come un qualche cosa di bello e di buono che mi è donato da Dio. Certo che la vita è anche un dono impegnativo, si capisce. È un dono che ci affida un compito. No? Crea in noi una responsabilità, per cui in certi momenti la vita è anche fatica, in certi momenti si piange, c'è anche la sofferenza, però rimane il fatto che la vita è un dono che ricevo da Dio. È un dono. Certe volte lo sento di più, a volte di meno, ma rimane un dono. Un dono che io posso vivere in comunione con Dio in tutti i suoi aspetti. Tutti i suoi aspetti nella gioia, nella ricerca, nel dolore più buio. Io posso vivere la vita come dono in comunione con Dio, anche quando il dono non lo percepisco più. Ora, proprio qui, il fatto che la vita è un dono e il fatto che io posso viverla in comunione, proprio qui c'è il senso della vita. Il senso profondo della vita sta nel dono e nella comunione. Ed è questo che dà slancio a tutto quello che noi viviamo. Dà slancio, dà gusto. È la comunione che dà gusto alla vita. La comunione con Dio, il poterci affidare a Lui, ma anche la comunione con gli altri. Alla fin fine ciò che rimane è quello. È quello. Ecco, il lamentarsi invece significa guardare la vita e affrontare la vita soltanto come dovere. Come dovere. Prima di tutto come dovere, soprattutto come dovere, e non come dono. E questo fa una differenza abissale dal vivere la vita come dono, come dovere. Perché chi vive la vita soprattutto come dovere, molto presto la vivrà come un peso, e a volte anche come un peso schiacciante. Allora ecco, chi sente soltanto la responsabilità, il dovere e non il dono, è molto difficile che riesca a ringraziare, se non modifica lo sguardo degli occhi e del cuore. Ecco, i salmi, ma poi tutto l'Antico Testamento, tutta la Bibbia, e quindi in modo ancora particolare il Nuovo, per i salmi e per tutta la Bibbia l'atteggiamento di fondo nei confronti della vita è proprio la riconoscenza, perché la vita è vista come un dono, no? È chiarissimo nei Salmi e per tutta la Bibbia che tutto quello che noi viviamo lo viviamo nel dono. La vita è dono, la creazione è dono, la parola di Dio, la legge è dono, tutto è dono, tutto è ricevuto dalle mani di Dio. Ecco perché è così insistente la lode e il ringraziamento, perché la chiave di tutto è proprio il dono che viene da Dio. Israele che sperimenta che Dio si prende cura di lui, come alleato, come perdono, come misericordia instancabile. E allora ecco che proprio in questa alleanza, in questo dono, Israele trova la sua identità. E questo è il clima, diciamo così, familiare, sociale e religioso in cui è stato educato Gesù. Gesù è stato educato in questo clima profondo del dono, della gratitudine, della lode, la preghiera dei salmi. E anche in particolare la preghiera di benedizione, forse avete già sentito questo nome, la preghiera delle Berakot, che vuol dire benedizione, in cui cresceva ogni israelita autentico, e cresce. Che cosa erano queste Berakot o benedizioni? Erano delle preghiere brevissime, alcune non proprio così brevi, che accompagnavano praticamente tutte le azioni della giornata e creavano come un clima di sottofondo di lode e di gratitudine. Era una vera pedagogia, una vera educazione alla fede e alla lode. Era come dire da parte dei genitori ai bambini: alza gli occhi a Dio, ringrazia, renditi conto che tutto è dono. Nulla è ovvio. Hai dormito? ringrazia Dio perché il riposo è un grande dono. Ti sei svegliato e ti metti in piedi, ringrazia Dio, non è una cosa ovvia. Apri la finestra e vedi il sole, non è una cosa ovvia la creazione, e neanche i tuoi occhi che possono gustare la luce. Ecco che allora c'erano delle preghiere per tutte le azioni minime, in modo quasi meticoloso lungo la giornata. Certo che poteva diventare anche qualcosa di esterno, però il senso profondo era questo: tieni vivo lo stupore e il ringraziamento verso Dio. Impara a vivere ogni cosa come dono e in comunione con Dio. Guardate che questa è un'educazione formidabile. Perché? Perché la persona che si abitua a vivere nel clima del dono e della comunione, il momento in cui arriva la prova e la sofferenza, se lui ha sperimentato fortemente la vita come potersi fidare di Dio, come comunione, come dono, in quei momenti in cui tutto è buio, gli rimarrà una cosa sola: la fiducia nella comunione con Dio. Allora anche in quei momenti potrà ancora dire: Signore, io ti ringrazio mentre grido a te, ma ti ringrazio perché so che mi sei padre. Non capisco, non riesco a capire la mia vita in questo momento, ma so che mi sei padre e mi fido. Ecco il potere della preghiera di ringraziamento che ci educa gli occhi e il cuore al dono e alla comunione. Vi leggo due Berakot molto semplici, una alla sveglia, all'ora della sveglia, così potete dirla, e una quando si va a dormire. Ecco la preghiera del mattino, appena sveglio il pio israelita, e quindi anche Gesù ha fatto questa preghiera: mio Dio, tu mi hai dato la vita. Ecco, il dono fondamentale. Tu l'hai formata in me, tu la conservi in me. Io rendo grazie alla tua presenza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei miei padri. Ecco, appena sveglio, grazie per il dono della vita, donata, formata, custodita. Una vita che arriva dai padri, ma arriva fondamentalmente da Dio. E poi, andando a dormire, ecco la preghiera, la Berakà della sera. Benedetto colui che fa cadere i lacci del sonno sui miei occhi. Signore mio Dio, non mi turbino né sogni né pensieri malvagi. Ecco, praticamente era la preghiera di compieta prima di andare a dormire. Il ringraziamento per il dono del sonno, e non è una cosa ovvia dormire. Chi soffre di insonnia sa quanto sia prezioso, quando si va a dormire, che i lacci del sonno cadano sugli occhi e si possa riposare in pace. Ecco, notate un'osservazione che fa uno specialista di ebraismo e della preghiera ebraica. Dice: la benedizione, noi diremmo il ringraziare, fa passare il fedele da uno sguardo opaco sulla realtà a uno sguardo trasparente.
Dagli studi di Radio Maria abbiamo trasmesso Scuola della Parola, il volto cristiano della preghiera, di Padre Pino Isoardi. Fra qualche istante ci raccoglieremo per pregare il Santo Rosario, meditando i misteri gloriosi. Il numero della diretta è lo 031 610 610.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia.
Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
O Gesù.
Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.
Nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione di Gesù dai morti.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia.
Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
O Gesù.
Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.
Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.